Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sabato pomeriggio della 187esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di giovani provenienti dai pali della zona di Midvale e Sandy, nello Utah. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Cari fratelli e care sorelle, cari amici, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato pomeriggio della 187esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Inviamo il nostro affetto al presidente Thomas S. Monson, che sta seguendo questo evento da casa. Presidente Monson, le vogliamo bene. Salutiamo tutti coloro che sono presenti qui in sala e coloro che ci seguono a mezzo televisione, radio, internet. Ovviamente diamo il benvenuto anche a coloro che sono collegati via satellite nei centri di Palo in varie parti del mondo dove la conferenza è trasmessa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro composto dai giovani dei pali delle aree di Midvale e Sandy, nello Utah, sotto la direzione di Leah Tarrant con Linda Margetts all'organo. Il coro darà inizio a questa sessione cantando Forza figli del Signore. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Lawrence E. Corbridge, dei 70.
Our dear Heavenly Father,
nostro caro Padre Celeste, siamo molto grati, benedetti, di vivere in questa dispensazione della pienezza dei tempi, riuniti in questa conferenza in tutto il mondo. Abbiamo la pienezza del Vangelo, abbiamo la Tua parola, le scritture, i profeti viventi e la voce del Tuo Spirito. Siamo particolarmente grati per Tuo Figlio Gesù Cristo. Ti ringraziamo per la restaurazione del sacerdozio che ci qualifica per la Tua presenza. Siamo grati, Padre, per il profeta e possa lui sapere il nostro amore per lui. Hai detto che bloccherai gli ostacoli per riversare il tuo potere sui tuoi santi e la tua Chiesa. E preghiamo per questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza, presenterà ora le autorità generali e i 70 di area della Chiesa per il voto di sostegno.
Fratelli e sorelle, vi presenterò ora le autorità generali, i 70 di area e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie della Chiesa per il vostro voto di sostegno. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Henry Bennion Eyring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Friedrich Uchtdorf come secondo consigliere della prima presidenza. I favorevoli lo manifestino. Quelli contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Russell Marion Nelson come presidente del Quorum dei Dodici Apostoli e i seguenti fratelli come membri di quel quorum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson e Dale G. Renland. I favorevoli lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i membri del quorum dei dodici apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino alla stessa maniera. Gli anziani Donald L. Holstrom e Richard J. Mains sono stati rilasciati dal loro servizio quali membri della presidenza del 70. Tutti coloro che desiderano manifestare il proprio apprezzamento per il servizio reso da questi fratelli possono farlo alzando la mano. Si propone di sostenere gli anziani Juan Uceda e Patrick Kiron, che sono stati chiamati a servire come membri della presidenza del 70. Coloro che sono disposti a sostenere questi fratelli nel loro nuovo incarico lo manifestino. I contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Si propone di rilasciare, ringraziandoli per il devoto servizio reso, gli anziani Stanley G. Ellis, Larry L. Lawrence e Craig Zwick come 70 autorità generali e di designarli autorità emerite. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento per questi fratelli, per l'eccellente servizio reso, lo manifestino. Si propone di rilasciare i seguenti Siddhanta De Area: Pedro Aduru, Detlef Adler, Angel Alarcon, Windsor Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Cole, Gene Chidester, Ralph L. Dewsnap, Angel Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. N. Grania, Yuri A. Gushchin, Clifford T. Herbertson, Annie Fioc Udo Inion, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Declan Omadu, Alexander T. Mestre, Jared Arocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abenivir Pajaro, Siu Hong Pon, Robert C. Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge El Saldivar, Ciro Smail, Aline Spannaus, Moroni B. Torgan, Steven El Toronto, Riccardo Valladares. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di apprezzamento per l'eccellente servizio reso da questi fratelli lo manifestino. Si propone di sostenere Torben Engbjerg come 70 di area. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere le altre autorità generali, 70 di area e presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente costituite. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino alla stessa maniera. Coloro che hanno espresso voto contrario in merito alle proposte devono contattare il proprio presidente di PALOP. Fratelli e sorelle, siamo grati per la vostra fede e per le vostre preghiere costanti in favore dei dirigenti della Chiesa.
Grazie, presidente Eyring. Ora il coro ci allieterà cantando un medley di Vorrò imitar Gesù e Egli mandò il figlio suo. Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare l'anziano Gary Stevenson del Quorum dei Dodici Apostoli, il quale sarà seguito dal fratello Stephen W. Owen, presidente generale dei Giovani Uomini. Ci parlerà poi l'anziano Quentin L. Cook del Quorum dei Dodici Apostoli.
Thank you.
Il 21 agosto di quest'anno si sono verificati due eventi rari che hanno catturato l'attenzione delle persone in tutto il mondo. Il primo è stato la celebrazione del 90° compleanno del nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. In quel momento stavo svolgendo un incarico nell'area Pacifico ed ero felicissimo del fatto che i membri di Australia, Vanuatu, Nuova Zelanda e Polinesia francese non solo erano consapevoli del suo traguardo personale, ma gioivano anche nel celebrarlo. Mi sono sentito fortunato di poter partecipare alla loro calorosa espressione di fede e di affetto per quest'uomo meraviglioso. Che fonte di grande ispirazione vedere il legame che i santi degli ultimi giorni condividono con il loro profeta. Naturalmente il presidente Monson, consapevole di coloro che desideravano fargli gli auguri, ha descritto il regalo di compleanno ideale. Trovate qualcuno che sta passando un momento difficile, che è malato o è solo, e fate qualcosa per lui. È tutto quello che vorrei. Le vogliamo bene e la sosteniamo, presidente Monson. L'altro evento raro, avvenuto nel cielo lo stesso giorno e che ha affascinato milioni di persone in tutto il mondo, è stata un'eclissi solare totale. Era la prima volta in 99 anni che un'eclissi del genere si manifestava in tutti gli Stati Uniti. Avete mai visto un'eclissi solare? Un'eclissi solare totale sia quando la Luna si posiziona fra la Terra e il Sole, bloccando quasi completamente la luce proveniente dal Sole. Tutto questo è per me una meraviglia. Se immaginate il Sole della dimensione di una comune gomma per bicicletta, in confronto la Luna sarebbe a malapena della dimensione di un sassolino. Com'è possibile che la nostra fonte principale di calore, di luce, di vita possa essere così ampiamente oscurata da qualcosa di così proporzionalmente insignificante in termini di dimensioni? Sebbene il Sole sia 400 volte più grande della Luna, è anche 400 volte più lontano dalla Terra. Vista dalla Terra in prospettiva, questa geometria fa sì che il Sole e la Luna appaiano della stessa dimensione. Quando i due si allineano perfettamente, la Luna sembra oscurare interamente il Sole. Alcuni miei amici e familiari che si trovavano nella zona dell'eclissi totale hanno raccontato che la luce è stata sostituita dall'oscurità, che le stelle sono apparse e che gli uccelli hanno smesso di cantare. L'aria è diventata fredda, perché durante un'eclissi la temperatura può abbassarsi di oltre 7 gradi. Essi hanno descritto un senso di stupore, di meraviglia e persino di inquietudine, sapendo che un'eclissi comporta alcuni rischi. Ad ogni modo, durante l'evento, tutti loro hanno preso delle precauzioni per evitare danni permanenti agli occhi o la cosiddetta cecità da eclissi. Hanno potuto guardare in modo sicuro l'eclissi perché indossavano degli occhiali dotati di lenti con filtri speciali che hanno protetto i loro occhi da qualsiasi eventuale danno. Alla stessa maniera in cui la piccolissima Luna può bloccare il maestoso Sole estinguendone la luce e il calore, il permettere agli ostacoli piccoli e fastidiosi di avvicinarsi al punto da oscurare la grandezza, la luminosità e il calore della luce di Gesù Cristo e del suo Vangelo può far verificare un'eclissi spirituale. L'anziano Neil A. Maxwell sviluppò ulteriormente questa analogia quando disse: «Perfino una cosa piccola come il pollice di un uomo, quando tenuto molto vicino all'occhio, può coprire la visuale a tal punto da non permettergli di vedere l'immenso sole. Eppure il sole è ancora lì. La cecità è causata dall'uomo stesso». Quando ci concentriamo troppo su altre cose, mettendole al primo posto, oscuriamo la nostra visione dei cieli. Chiaramente nessuno di noi vuole oscurare intenzionalmente la propria visione dei cieli o permettere che si verifichi un'eclissi spirituale nella propria vita. Lasciate che condivida alcuni pensieri che ci possono aiutare a impedire che le eclissi spirituali ci causino danni spirituali permanenti. Ricordate la mia descrizione degli occhiali speciali utilizzati per proteggere chi guarda un'eclissi solare dai danni agli occhi o persino dalla cecità da eclissi? Guardare un'eclissi spirituale attraverso le lenti prospettive e lenitive dello spirito ci dà una prospettiva evangelica, proteggendoci così dalla cecità spirituale. Consideriamo alcuni esempi. Con le parole del profeta nel cuore e con il Santo Spirito come consigliere, possiamo guardare la luce celeste parzialmente oscurata attraverso gli occhiali del Vangelo, evitando i danni di un'eclissi spirituale. Come facciamo dunque a indossare i nostri occhiali del Vangelo? Ecco alcuni esempi. I nostri occhiali del Vangelo ci informano che il Signore desidera che prendiamo il sacramento ogni settimana e che studiamo le Scritture e preghiamo giornalmente. Ci informano anche che Satana ci tenterà a non farlo e che egli mira a toglierci il nostro arbitrio attraverso distrazioni e tentazioni mondane. Anche ai tempi di Giobbe c'erano eclissi spirituali, descritte come segue. Di giorno essi incorrono nelle tenebre, in pieno mezzodì brancolano come di notte. Fratelli e sorelle, quando parlo di vedere attraverso gli occhiali del Vangelo, non sto suggerendo di non prendere atto o di non parlare delle difficoltà che affrontiamo, oppure di camminare con beata ignoranza tra le trappole e i mali che il nemico ha posto sul nostro cammino. Non sto dicendo di metterci i paraocchi, anzi, proprio l'opposto. Sto suggerendo di guardare le difficoltà attraverso le lenti del Vangelo. La prospettiva è la capacità di vedere tutte le informazioni rilevanti in un rapporto significativo. Una prospettiva evangelica amplia la nostra vista, rendendola una visione eterna. Quando indossate gli occhiali del Vangelo, riuscite a pensare alle vostre priorità, ai vostri problemi e alle vostre tentazioni e persino ai vostri errori con una prospettiva, uno sguardo e una visione più nitidi. Vedrete una luce più brillante che non riuscireste a vedere altrimenti. Paradossalmente, non sono soltanto le cose negative a poter causare un'eclissi spirituale. Spesso le attività lodevoli e positive possono attirare la nostra attenzione al punto da oscurare la luce del Vangelo e portare le tenebre. Istruzione, prosperità, potere, influenza, ambizione e persino talenti e doni possono far parte di questi pericoli o distrazioni. Il presidente Dieter F. Uchtdorf ha insegnato: una qualsiasi virtù, se portata all'estremo, può diventare un vizio. Arriva un momento in cui i successi diventano macine da mulino e le ambizioni come pietra al collo. Lasciate che vi illustri in maniera più dettagliata esempi che potrebbero diventare catalizzatori per evitare le nostre eclissi spirituali. Di recente ho parlato alla conferenza delle donne della BYU. Ho descritto il modo in cui la tecnologia, inclusi i social media, facilita la diffusione della conoscenza di un Salvatore per ogni nazione, stirpa, lingua e popolo. Tali tecnologie includono siti della Chiesa come lds.org e mormon.org, applicazioni per dispositivi mobili come la Biblioteca Evangelica, Mormon Channel, LDS Tools e Albero Familiare, e piattaforme dei social media tra cui Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest. Queste piattaforme hanno generato centinaia di milioni di mi piace, di condivisioni, di visualizzazioni, di retweet e di pin, e sono molto efficaci nel condividere il Vangelo. Nonostante tutte le loro virtù e gli usi appropriati che se ne possono fare, ci sono dei rischi associati a queste tecnologie, perché quando esse catturano troppo la nostra attenzione, possono esporci a un'eclissi spirituale, bloccando potenzialmente la luminosità e il calore del Vangelo. L'uso dei social media, delle applicazioni per dispositivi mobili e dei giochi può essere estremamente dispendioso in termini di tempo e può ridurre l'interazione faccia a faccia. Questa perdita di dialogo di persona si può ripercuotere sul matrimonio, può prendere il posto di pratiche spirituali preziose e può reprimere lo sviluppo delle capacità relazionali, specialmente tra i giovani. Due ulteriori rischi legati ai social media sono la realtà idealizzata e i paragoni debilitanti. Molte, se non la maggior parte, delle immagini postate sui social media tendono a rappresentare la vita nel suo aspetto migliore, spesso in modo non realistico. Tutti abbiamo visto immagini di arredi domestici, di luoghi di vacanza meravigliosi, di selfie sorridenti, di preparazioni elaborate di cibi e immagini di fisici apparentemente irraggiungibili. Qui, per esempio, vediamo un'immagine che potreste vedere sull'account social di qualcuno. Tuttavia, non fornisce un quadro completo di ciò che succede davvero nella vita reale. Paragonare la nostra esistenza apparentemente nella norma, la vita ben curata e perfettamente costruita degli altri, per come viene rappresentata sui social media, può farci provare sentimenti di scoraggiamento, di invidia e persino di fallimento. Una persona che ha condiviso numerose foto di sé ha detto, forse scherzando solo in parte, a che serve essere felice se non lo posti sui social? Come ci ha ricordato la sorella Oscarson questa mattina, il successo nella vita non dipende da quanti mi piace riceviamo o da quanti amici o follower abbiamo sui social media. Ha qualcosa a che fare però con i rapporti importanti che instauriamo con gli altri e con la luce che possiamo aggiungere alla loro vita. Si spera che possiamo imparare a essere più reali, a trovare un
più umorismo e a scoraggiarci di meno quando ci imbattiamo in immagini che possono rappresentare la realtà idealizzata e che troppo spesso portano a paragoni debilitanti. Sembra che i paragoni non siano soltanto un problema dei nostri giorni. L'Apostolo Paolo ammonì i suoi contemporanei riguardo a coloro che, misurandosi alla propria stregua e paragonando sé con se stessi, sono senza giudizio. Dati gli innumerevoli usi appropriati ispirati dalla tecnologia, usiamola per istruire, ispirare, elevare e incoraggiare gli altri a diventare il meglio di sé, piuttosto che per rappresentare il nostro io virtuale idealizzato. Inoltre insegniamo e mostriamo l'uso corretto della tecnologia alla nuova generazione e mettiamola in guardia contro i pericoli a essi associati e contro il suo uso distruttivo. Guardare i social media attraverso le lenti del Vangelo può evitare che diventino un'eclissi spirituale nella nostra vita. Parliamo adesso dell'annosa pietra d'inciampo dell'orgoglio. L'orgoglio è l'opposto dell'umiltà, che è la disponibilità a sottomettersi alla volontà del Signore. Quando siamo orgogliosi, tendiamo a prenderci gli onori invece che darli agli altri, incluso il Signore. L'orgoglio è spesso competitivo, è una tendenza a cercare di ottenere di più e a presumere che siamo migliori degli altri. L'orgoglio spesso sfocia in sentimenti di rabbia e di odio, fa sì che le persone portino rancore o non perdonino. L'orgoglio viene spazzato via dall'attributo cristiano dell'umiltà. I rapporti, perfino con la famiglia e con le persone care, specialmente con la famiglia e con le persone care, persino tra marito e moglie, vengono alimentati dall'umiltà e ostacolati dall'orgoglio. Molti anni fa il direttore di una grande azienda di vendita al dettaglio mi chiamò per dirmi che la sua compagnia stava per essere rilevata da una delle aziende concorrenti. Egli e molti altri membri del personale e della sede centrale erano estremamente preoccupati di perdere il lavoro. Sapendo che conoscevo bene il manager senior della compagnia che stava per acquistare la loro azienda, mi chiese se ero disposto sia a presentarlo che a fornire loro delle ottime referenze su di lui e mi chiese persino di organizzargli un incontro. Concluse con la seguente dichiarazione: sai come si dice? I mansueti periranno. Compresi che il suo commento voleva essere più che semplice umorismo. Capii la battuta. C'era però un principio importante che sentivo gli sarebbe stato sostanzialmente utile. Risposi: in realtà non è così che si dice. Anzi, è proprio il contrario. Si dice: i mansueti erediteranno la terra. Per esperienza personale nella Chiesa, come pure nella mia carriera personale, alcune delle persone migliori e più efficienti che abbia mai conosciuto erano tra le più mansuete e umili. L'umiltà e la mansuetudine vanno mano nella mano. Spero che ricorderemo che nessuno è accetto al cospetto di Dio, salvo i miti e gli umili di cuore. Prego che ci impegneremo a evitare l'eclissi spirituale dell'orgoglio abbracciando la virtù dell'umiltà. Riassumendo, un'eclissi solare è davvero un fenomeno naturale rimarchevole durante il quale la bellezza, il calore e la luce del sole possono essere completamente coperti da un oggetto proporzionalmente insignificante, causando oscurità e freddo. Un fenomeno simile si può riprodurre in senso spirituale, quando lasciamo che cose altrettanto piccole e insignificanti attirino la nostra attenzione e blocchino la bellezza, il calore e la luce celeste del Vangelo di Gesù Cristo, sostituendola con la fredda oscurità. Degli occhiali studiati per proteggere la vista di coloro che si trovano nella zona in cui si verifica un'eclissi solare totale possono prevenire danni permanenti. Gli occhiali del Vangelo, formati dalla conoscenza e dalla testimonianza dei principi e delle ordinanze del Vangelo, forniscono protezione spirituale e chiarezza a chi è esposto ai pericoli di un'eclissi spirituale. Se scoprire qualcosa che sembra bloccare la vostra gioia e la luce del Vangelo nella vostra vita, vi invito a guardare attraverso le lenti del Vangelo e a non permettere alle cose insignificanti e rilevanti di oscurare la visione eterna del grande piano di felicità. In breve, non lasciate che le distrazioni della vita eclissino la luce dei cieli. Attesto che, a prescindere dall'ostruzione che possa bloccare la nostra capacità di vedere la luce del Vangelo, la luce è ancora lì. Tale fonte di calore, di verità e di luminosità è il Vangelo di Gesù Cristo. Rendo testimonianza di un affettuoso Padre Celeste, di suo Figlio, Gesù Cristo, e del ruolo del Figlio quale nostro Salvatore e Redentore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Diversi anni fa, il presidente Gordon Brinkley assistette a una partita di football universitaria. Era lì per annunciare che lo stadio sarebbe stato intitolato all'amato allenatore storico della squadra, ormai prossimo alla pensione. La squadra voleva vincere disperatamente per rendere onore all'allenatore. Il presidente Brinkley venne invitato a visitare gli spogliatoi per offrire alcune parole di incoraggiamento. Ispirata dalle sue parole, quel giorno la squadra vinse la partita. Oggi vorrei parlare a coloro che temono di non vincere nella vita. La verità, ovviamente, è che tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Mentre nello sport è possibile rimanere imbattute per diverse stagioni, nella vita non è così. Io però rendo testimonianza del fatto che il Salvatore Gesù Cristo ha compiuto un'espiazione perfetta e ci ha fatto dono del pentimento. La via che ci permette di tornare a un perfetto fulgore di speranza e a una vita di vittoria. Troppo spesso pensiamo al pentimento come a qualcosa di penoso e deprimente. Il piano di Dio è però il piano di felicità, non il piano dell'infelicità. Il pentimento è edificante e nobilitante. È il peccato a portarci in felicità. Il pentimento è la nostra scappatoia. Come spiegato dall'anziano di Todd Christofferson, senza il pentimento non vi è reale progresso o crescita nella vita. Solo attraverso il pentimento possiamo accedere alla grazia espiatoria di Gesù Cristo e quindi alla salvezza. Il pentimento ci indica la libertà, la fiducia e la pace. Il mio messaggio a tutti, ma ai giovani in modo particolare, è che il pentimento è sempre positivo. Quando parliamo di pentimento, non stiamo parlando semplicemente di sforzi mirati al miglioramento personale. Il pentimento reale è qualcosa di più. Esso è ispirato dalla fede nel Signore Gesù Cristo e nel suo potere di perdonare i nostri peccati. Come ci ha insegnato l'anziano Renland, senza il Redentore, il pentimento diventa un misero cambiamento nella condotta. Possiamo provare a cambiare il nostro comportamento da soli, ma solo il Salvatore può rimuovere le nostre macchie e alleviare i nostri fardelli, rendendoci capaci di proseguire lungo il cammino dell'obbedienza con fiducia e con forza. La gioia che deriva dal pentimento è maggiore della gioia che deriva dal vivere una vita dignitosa. È la gioia che scaturisce dal perdono, dall'essere nuovamente puliti e dall'avvicinarsi maggiormente a Dio. Una volta provata una tale gioia, non ci si accontenta più di un'alternativa minore. Il pentimento reale ci ispira a fare dell'obbedienza un impegno, un'alleanza che ha inizio con il battesimo e che viene rinnovata ogni settimana durante l'ultima cena del Signore, il sacramento. Lì riceviamo la promessa che potremo avere sempre con noi il suo Spirito, assieme a tutta la gioia e la pace che scaturiscono dalla sua compagnia costante. Questo è il frutto del pentimento e questo è ciò che rende il pentimento gioioso. Amo la parabola del figlio prodigo. C'è qualcosa di commovente in quel momento cruciale in cui il figlio prodigo fu rientrato in sé. Seduto in un porcile, bramando di empirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano, alla fine si rese conto di aver sprecato non solo l'eredità di suo padre, ma anche la sua stessa vita. Con fede nel fatto che suo padre l'avrebbe ripreso con sé, se non come figlio, almeno come servo, decise di lasciarsi alle spalle il proprio passato ribelle e di tornare a casa. Mi sono spesso domandato come sia stata la lunga camminata del figlio prodigo verso casa. Forse ci saranno stati momenti in cui ha esitato e si è chiesto: come mi accoglierà mio padre? Magari avrà fatto anche qualche passo indietro tornando verso il porcile. Immaginate come sarebbe diversa questa storia se si fosse arreso. Invece, la fede lo spinse a continuare a muoversi e la fede spinse suo padre a continuare a osservare e ad aspettare pazientemente fino a quando, mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, fu mosso a compassione e corse e gli si gettò al collo e lo baciò e ribaciò. E il figliolo disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figliolo. Ma il padre disse ai suoi servitori: presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, perché questo mio figliolo era morto ed è tornato a vita. era perduto ed è stato ritrovato. Fratelli e sorelle, noi tutti siamo il figliol prodigo. Ciascuno di noi deve rientrare in sé, di solito più di una volta, e scegliere il percorso che riconduce a casa. Si tratta di una scelta che facciamo quotidianamente durante tutta la nostra vita. Spesso associamo il pentimento a peccati gravi che richiedono un possente mutamento. Il pentimento invece è per tutti, per coloro che stanno vagando per cammini proibiti e si sono perduti, così come per coloro che sono entrati nel sentiero stretto e angusto e che ora devono spingersi innanzi. Il pentimento ci pone sul giusto sentiero e al tempo stesso ci mantiene su quel lungo sentiero. Il pentimento è per coloro che stanno appena cominciando a credere, per coloro che hanno creduto fin dall'inizio e per coloro che devono ricominciare a credere. Come ha insegnato l'anziano Bennar, la maggior parte di noi comprende in modo chiaro che l'espiazione è per i peccatori. Non sono sicuro tuttavia che sappiamo e comprendiamo che l'espiazione è anche per i santi, per le donne e gli uomini buoni, che sono obbedienti, degni e che si sforzano di migliorare. Di recente ho fatto visita a un centro di addestramento per i missionari, quando è arrivato un gruppo di missionari nuovi di zecca. Mi ha commosso profondamente guardarli e osservare la luce nei loro occhi. Apparivano così luminosi, felici e entusiasti. Poi mi è venuto in mente un pensiero. Hanno avuto fede fino a pentirsi. È questo il motivo per cui sono pieni di gioia e di speranza. Non penso che questo significhi che in passato abbiano tutti commesso delle trasgressioni gravi. Ritengo però che sappiano come pentirsi, abbiano imparato che il pentimento è positivo e che siano pronti e non vedano l'ora di condividere questo messaggio gioioso con il mondo. Questo è ciò che accade quando proviamo la gioia del pentimento. Considerate l'esempio di Enos. Anch'egli a un certo punto dovette rientrare in sé e una volta che la sua colpa fu cancellata, il suo cuore si preoccupò immediatamente del benessere altrui. Enos trascorse il resto della sua vita invitando tutte le persone a pentirsi e gioì nella parola di Cristo più che in quella del mondo. Il pentimento fa questo, volge il nostro cuore verso il prossimo, perché sappiamo che la gioia che proviamo è destinata a tutti. Ho un amico che è cresciuto in una famiglia di membri della chiesa meno attivi. Quando era un giovane adulto, anch'egli rientrò in sé e decise di prepararsi a svolgere una missione. Divenne un missionario eccezionale. Durante il suo ultimo giorno di missione, prima di ritornare a casa, venne intervistato dal presidente di missione, che gli chiese di condividere la propria testimonianza. Egli lo fece e, al termine di un abbraccio commosso, il presidente di missione commentò: «Anziano, nel giro di qualche mese potrebbe dimenticare o rinnegare tutto ciò di cui ha portato testimonianza, se non continua a fare quelle cose che, in primo luogo, hanno edificato la sua testimonianza». Successivamente il mio amico mi ha raccontato che, da quando è tornato dalla missione, ha pregato e letto le scritture ogni giorno. Essersi costantemente nutrito mediante la buona parola di Dio lo ha mantenuto sulla retta via. Prendete nota, voi che vi state preparando per svolgere una missione a tempo pieno e voi che state tornando a casa. Ottenere una testimonianza non basta, dovete curarla e rafforzarla. Come ogni missionario sa, una bicicletta cade se si smette di pedalare e una testimonianza si indebolisce se si smette di nutrirla. Lo stesso principio si applica al pentimento. Si tratta di un perseguimento che dura tutta la vita. Non è un'esperienza da vivere una volta soltanto. Invito tutti coloro che cercano il perdono, i giovani adulti non sposati, i genitori, i nonni e sì, persino i bisnonni, a tornare a casa. È ora il momento di cominciare. Non procrastinate il giorno del vostro pentimento. Dopodiché, una volta presa tale decisione, perseverate lungo il sentiero. Nostro Padre sta aspettando. Non vedo l'ora di ricevervi. Le sue braccia sono stese tutto il giorno per voi. Vale la pena sforzarsi. Ricordate queste parole di Nefi. Voi dovete spingervi innanzi con costanza in Cristo, avendo un perfetto fulgore di speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini. Pertanto, se vi spingerete innanzi nutrendovi abbondantemente della parola di Cristo e persevererete fino alla fine, ecco, così dice il Padre, avrete la vita eterna. A volte il viaggio sembrerà lungo, dopotutto si tratta del viaggio verso la vita eterna, però può essere un viaggio gioioso se lo intraprendiamo con fede in Gesù Cristo e speranza nella sua espiazione. Attesto che nel momento in cui mettiamo piede sul sentiero del pentimento, invitiamo il potere redentore del Salvatore nella nostra vita. Quel potere renderà stabile il nostro piede allargherà la nostra visione e rafforzerà la nostra decisione di continuare a spingerci innanzi, un passo dopo l'altro, fino a quel giorno glorioso in cui potremo finalmente tornare alla nostra dimora celeste e sentirci dire dal nostro Padre nei cieli: ben fatto. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
L'umiltà riguardo a chi siamo e agli scopi che Dio ha per noi è essenziale. Sin da quando ho servito nella missione britannica da giovane, ho apprezzato l'umorismo britannico, a volte caratterizzato da un approccio alla vita autoironico, modesto e umile. Ne troviamo un esempio nel modo in cui viene descritta l'estate. Le estati britanniche sono relativamente brevi e imprevedibili. Come ha detto un autore in modo pacato, adoro l'estate britannica, è il mio giorno preferito dell'anno. Uno dei miei personaggi preferiti di un cartone animato britannico viene rappresentato a letto, mentre svegliandosi tardi la mattina dice ai suoi cani: accipicchia, penso che abbiamo dormito troppo e ci siamo persi l'estate. C'è un'analogia tra questo umorismo e la nostra vita su questa bellissima terra. Le scritture sono chiare sul fatto che la nostra preziosa esistenza terrena è un periodo molto breve. Si potrebbe dire che, da un punto di vista eterno, il nostro tempo sulla Terra è tanto breve quanto un'estate britannica. A volte anche lo scopo dell'uomo e la sua stessa esistenza sono descritti in termini molto umili. Il profeta Mosè fu cresciuto in quello che oggi alcuni potrebbero definire un contesto privilegiato. Come descritto nella perla di gran prezzo, il Signore, preparando Mosè per il suo incarico profetico, gli mostrò una panoramica del mondo e di tutti i figli degli uomini che sono e che furono creati. La reazione alquanto sorpresa di Mosè fu: ora io so che l'uomo non è nulla, cosa che non avrei mai supposto. In seguito Dio, con ciò che equivale a una confutazione di qualsiasi sentimento di scarsa importanza che Mosè potesse aver provato, proclamò il suo vero scopo: poiché ecco, questa è la mia opera e la mia gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Dinanzi a Dio siamo tutti uguali. La sua dottrina è chiara. Nel Libro di Mormon leggiamo: tutti sono uguali dinanzi a Dio, inclusi bianco o nero, schiavo o libero, maschio o femmina. Di conseguenza, tutti siamo invitati a venire al Signore. Chiunque si ritenga superiore nel piano del Padre, in base a caratteristiche quali razza, sesso, nazionalità, lingua o circostanze economiche, è moralmente nel torto e non comprende il vero scopo del Signore per tutti i figli del Padre. Sfortunatamente, ai nostri giorni, in quasi ogni ambito della società, vediamo ostentare la presunzione e l'arroganza, mentre l'umiltà e la responsabilità verso Dio vengono denigrate. Gran parte della società ha perso i suoi punti fermi e non comprende perché siamo qui sulla terra. La vera umiltà, che è essenziale per raggiungere lo scopo che il Signore ha per noi, si vede raramente. È importante comprendere la magnitudine dell'umiltà, della rettitudine, della natura e dell'intelligenza di Cristo, come descritte nelle Scritture. È follia sottovalutare la necessità di lottare continuamente per queste qualità e questi attributi cristiani su base giornaliera, in particolare per quanto riguarda l'umiltà. Le Scritture sono chiare sul fatto che, benché relativamente breve, questa vita è incredibilmente significativa. Amulek, collega missionario di Alma nel Libro di Mormon, ha detto: ecco, questa vita è per gli uomini il tempo in cui prepararsi ad incontrare Dio. Sì, ecco, il giorno di questa vita è per gli uomini il giorno in cui compiere le loro opere. Noi non vogliamo, come il personaggio del mio cartone animato, dormire troppo e perderci la vita. L'esempio del Salvatore di umiltà e di sacrificio per tutta l'umanità è l'evento più profondo della storia. Il Salvatore, sebbene sia un membro della divinità, è stato disposto a venire sulla terra per essere un semplice bambino e iniziare un'esistenza che comprendeva istruire e guarire i suoi fratelli e le sue sorelle e infine patire un dolore indescrivibile nel Getsemani e sulla croce per poter rendere perfetta la sua espiazione. Questo atto di amore e di umiltà da parte di Cristo è noto come la sua condiscendenza. Egli ha fatto per ogni uomo e ogni donna che Dio ha creato, che creerà tutto questo. Il nostro Padre Celeste non vuole che i suoi figli si scoraggino, si arrendano nella loro ricerca della gloria celeste. Quando contempliamo davvero Dio, il Padre, e Cristo, il Figlio, chi sono e ciò che hanno compiuto in nostro favore, siamo riempiti di riverenza, stupore, gratitudine e umiltà. L'umiltà, Alma ai suoi tempi, fece una domanda che è pertinente oggi. Se avete provato un mutamento di cuore, se vi siete sentiti di cantare il canto dell'amore che redime, vorrei chiedervi, potete sentirvi così ora? Alma continuò, potreste dire, se foste chiamati a morire in questo momento, che siete stati sufficientemente umili. Ogni volta che leggo di Alma, il giovane, che sacrifica il suo ruolo di capo di Stato per predicare la parola di Dio, ne rimango colpito. Alma aveva chiaramente una profonda testimonianza di Dio Padre e di Gesù Cristo e si sentiva responsabile nei loro confronti totalmente e senza riserve. Aveva le giuste priorità e la giusta umiltà per rinunciare al suo stato e alla sua posizione, perché si era reso conto che servire il Signore era più importante. Avere abbastanza umiltà nella nostra vita per contribuire a stabilire la Chiesa è di particolare valore. Nella storia della Chiesa c'è un esempio illuminante. Nel giugno del 1837, mentre era nel Tempio di Kirtland, il profeta Joseph fu ispirato a chiamare l'apostolo Heber C. Kimball a portare il Vangelo di Gesù Cristo in Inghilterra e ad aprire le porte della salvezza a quella nazione. L'apostolo Orson Hyde e alcuni altri furono incaricati di accompagnarlo. La risposta dell'anziano Kimball fu degna di nota. L'idea di una tale missione era quasi di più di quanto potessi sopportare. Stavo quasi soccombendo sotto il peso del fardello che era stato posto sulle mie spalle. Ciò nonostante, egli intraprese la missione con fede, impegno e umiltà assoluti. A volte l'umiltà sta nell'accettare chiamate quando non ci sentiamo adeguati. A volte l'umiltà sta nel servire fedelmente quando ci sentiamo capaci di svolgere un incarico più importante. Dirigenti umili hanno stabilito verbalmente, tramite l'esempio, che non conta dove serviamo, ma quanto fedelmente lo facciamo. A volte l'umiltà sta nel superare sentimenti feriti quando crediamo che dirigenti o altri membri ci abbiano trattato male. Il 23 luglio 1837 il profeta Joseph incontrò l'anziano Thomas B. Marsh, presidente del Quorum dei Dodici. L'anziano Marsh era apparentemente frustrato per il fatto che il profeta avesse incaricato due membri del suo quorum di andare in Inghilterra senza essersi consultato con lui. Quando Joseph si incontrò con l'anziano Marsh, i sentimenti feriti furono messi da parte e il profeta ricevette un'importante rivelazione. Ora quella rivelazione è la sezione 112 di Dottrine e Alleanze. Da un'incredibile guida dal cielo riguardo all'umiltà e all'opera missionaria. Il versetto 10 dice: «Sii umile, e il Signore Dio ti condurrà per mano e darà risposta alle tue preghiere». Questa rivelazione ebbe luogo nello stesso giorno in cui gli anziani Kimball, Hyde e John Goodson, pieni di umiltà, dichiaravano la restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo nella cappella di Vauxhall, a Preston, in Inghilterra. Fu la prima volta in cui i missionari proclamarono il Vangelo restaurato al di fuori del Nord America, in questa dispensazione. Il loro impegno missionario portò come risultato immediato battesimi di convertiti e numerosi membri fedeli. Parti successive della rivelazione guidano gli sforzi dei missionari ai giorni nostri. In parte dicono, tutti coloro che manderete nel mio nome avranno il potere di aprire la porta del mio regno a qualsiasi nazione, se si umilieranno dinanzi a me, dimoreranno nella mia parola e daranno ascolto alla voce del mio spirito. L'umiltà che fu alla base di questa incredibile opera missionaria permise al Signore di stabilire la sua Chiesa in maniera degna di nota. Con gratitudine vediamo continuamente che ciò accade nella Chiesa oggi. I membri, inclusa la nuova generazione, rinunciano al proprio tempo e rimandano la propria istruzione alla ricerca di un impiego per svolgere una missione. Molti membri adulti lasciano il lavoro e fanno altri sacrifici per poter servire Dio in qualsiasi ambito vengano chiamati. Non permettiamo ai problemi personali di distrarci o di distogliere la nostra attenzione dal compiere i suoi propositi. Il servizio nella Chiesa richiede umiltà. Serviamo umilmente nel ruolo in cui siamo chiamati, con tutta la nostra facoltà, la nostra mente, la nostra forza. A qualsiasi livello della Chiesa è importante comprendere l'attributo cristiano dell'umiltà. L'obiettivo di onorare il Signore e di sottomettersi alla Sua volontà non ha, per la società di oggi, lo stesso valore che aveva in passato. Alcuni capi cristiani di altre fedi credono che viviamo in un mondo in cui la cristianità non è più rilevante. Per generazioni, la virtù religiosa dell'umiltà e le virtù sociali della modestia e della minimizzazione sono state lo standard predominante. Nel mondo di oggi viene posta maggiore enfasi sull'orgoglio, sull'autoesaltazione e sulla cosiddetta autenticità, che a volte porta a una mancanza di vera umiltà. Alcuni suggeriscono che i valori morali per ottenere la felicità oggi includono essere reali, essere forti, essere produttivi e, cosa più importante, non fare affidamento su altre persone, perché il tuo destino è nelle tue mani. Le scritture sostengono un approccio diverso. Suggeriscono che dovremmo essere veri discepoli di Gesù Cristo. Ciò implica sviluppare un sentimento possente di responsabilità nei confronti di Dio e un approccio umile alla vita. Re Beniamino insegnò che l'uomo naturale è nemico di Dio e sosteneva che dobbiamo cedere ai richiami del Santo Spirito. Spiegò, tra le altre cose, che ciò richiede che si diventi sottomessi, miti, umili, pazienti e pieni d'amore. Alcuni usano erroneamente il termine autentico come celebrazione dell'uomo naturale, delle qualità che sono l'opposto dell'umiltà, della gentilezza, della misericordia, del perdono e delle buone maniere. Possiamo celebrare la nostra unicità personale come figli di Dio senza usare l'autenticità come giustificazione per un comportamento non cristiano. Nella nostra ricerca dell'umiltà, il moderno strumento di Internet ci rende difficile evitare l'orgoglio. Due esempi sono l'approccio autoindulgente del «guardatemi» o l'attaccare gli altri scrivendo post lunghi e furiosi sui social media. Un altro esempio è la falsa modestia. Essa viene definita come una dichiarazione o immagine apparentemente modesta o autoironica, il cui vero scopo è quello di attirare l'attenzione su qualcosa della quale uno è orgoglioso. I profeti hanno sempre messo in guardia nei confronti dell'orgoglio e del porre enfasi sulle cose vane del mondo. Il diffuso deterioramento del linguaggio educato è altrettanto preoccupante. Il principio eterno dell'arbitrio richiede da parte nostra il rispetto verso molte scelte con le quali non siamo d'accordo. Il conflitto e la contesa spesso oggi oltrepassano i limiti della decenza. C'è bisogno di più modestia e umiltà. Alma mette in guardia contro l'essere tronfi nell'orgoglio del vostro cuore, il supporre che siete migliori gli uni degli altri e il perseguitare gli umili che camminano secondo il santo ordine di Dio. Ho trovato una bontà genuina tra le persone di tutte le fedi che sono umili e che si sentono responsabili nei confronti di Dio. Molte di loro seguono gli insegnamenti del profeta Michea nell'Antico Testamento, che dichiarò: «Che altro richiede da te l'Eterno, se non che tu pratichi ciò che è giusto, che tu ami la misericordia e cammini umilmente col tuo Dio?» Quando siamo davvero umili, preghiamo per ricevere perdono e perdoniamo gli altri. Come leggiamo in Mosia, Alma insegnò che ogni volta che ci pentiamo, il Signore perdona le nostre trasgressioni. D'altro canto, come indicato nella preghiera del Signore, quando noi non perdoniamo gli errori degli altri, ci poniamo sotto condanna. Grazie all'espiazione di Gesù Cristo, tramite il pentimento, i nostri peccati sono perdonati. Quando non perdoniamo coloro che sbagliano nei nostri confronti, praticamente stiamo rifiutando l'espiazione del Salvatore. Portare rancore, rifiutarsi di perdonare, rifiutarsi di vivere umilmente i nostri rapporti in maniera cristiana, ci pone realmente sotto condanna. Portare rancore avvelena la nostra anima. Lasciate che vi metta in guardia anche da qualsiasi forma di arroganza. Il Signore, tramite il profeta Moroni, fa una grande distinzione tra gli arroganti e gli umili. Gli stolti si burlano, ma faranno cordoglio, e la mia grazia è sufficiente per i miti. Il Signore ha inoltre dichiarato: «Io do agli uomini la debolezza affinché possano essere umili, e la mia grazia basta a tutti gli uomini che si umiliano dinanzi a me. Poiché se si umiliano dinanzi a me ed hanno fede in me, allora farò in modo che le cose deboli divengano forti per loro». L'umiltà comprende anche l'essere grati per le nostre numerose benedizioni e per l'aiuto divino. L'umiltà non è un qualche grande obiettivo identificabile o perfino il superamento di alcune grandi difficoltà. È un segno di forza spirituale. È avere la quieta certezza che giorno dopo giorno e ora dopo ora possiamo fare affidamento sul Signore, servirlo e realizzare i Suoi propositi. Prego che in questo mondo litigioso ci sforzeremo continuamente per avere ogni giorno la vera umiltà. Una delle mie poesie preferite la esprime in questi termini. La prova della grandezza è il modo in cui una persona affronta la quotidianità eterna. Rendo la mia testimonianza certa del Salvatore, della sua espiazione e dell'enorme importanza di servirlo umilmente ogni giorno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
La congregazione si unirà ora al coro per cantare «Nell'anima mia c'è il sol». Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare l'anziano Ronald Rasband del Quorum dei Dodici Apostoli, il quale sarà seguito dall'anziano O. Vincent Alec dei 70.
Questa è la 187esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Brothers and sisters, as I stand here in this inspiring...
Trovandomi qui a questa edificante conferenza generale mondiale e sentendo la vostra forza e il vostro spirito, non posso fare a meno di pensare alle parole dell'Apostolo Pietro. Signore, egli è bene che stiamo qui. Non è esattamente ciò che Alma disse dopo aver predicato al popolo di Ammonia. Alma lasciò la città a causa della malvagità del popolo. Poco dopo un angelo apparve ad Alma e gli comandò di tornare alla città di Ammonia e di predicare di nuovo al popolo della città. Egli lo fece rapidamente, entrando in città per un'altra via. Mentre entrava in città, era affamato e disse a un uomo: «Daresti a un umile servo di Dio qualcosa da mangiare?» E l'uomo gli disse: «Sono un nefita e so che tu sei un santo profeta di Dio, poiché tu sei l'uomo di cui un angelo mi disse in visione, tu lo accoglierai». Quell'uomo era Amulek. Fu un caso che Alma incontrò Amulek? No, non fu una coincidenza il fatto che egli si recò nella città passando per la via che l'avrebbe condotto a quest'uomo fedele che sarebbe diventato il suo collega missionario. L'anziano Neil A. Maxwell una volta spiegò: «Nessuno di noi si avvale mai appieno delle opportunità a nostra disposizione all'interno delle nostre cerchie di amici. Voi ed io potremmo definire tali intersecamenti coincidenze. Benché sia comprensibile che questo termine venga utilizzato dai mortali, coincidenza non è una parola consona per descrivere le opere di un Dio onnisciente. Egli non fa le cose per coincidenza, ma per disegno divino». La nostra vita è come una scacchiera. Il Signore ci muove da un posto all'altro se rispondiamo alle sollecitazioni spirituali. Guardandoci indietro, possiamo vedere la Sua mano nella nostra vita. Vediamo tale intervento divino quando Nefi torna da Labano a prendere le tavole. Era guidato dallo Spirito, non sapendo in anticipo ciò che avrebbe fatto. Presto Nefi si trovò davanti Labano ubriaco e quasi incosciente e lo uccise, prese le tavole e fuggì per tornare dai suoi fratelli. Fu per pura fortuna che egli si trovò davanti Labano? Oppure fu per disegno divino? Nel Vangelo e nella Chiesa accadono eventi importanti che fanno avanzare il regno di Dio sulla terra. Non avvengono per caso, ma secondo il piano di Dio. Colui che ha creato questo mondo può placare i mari con la sua parola, può guidare sia Alma che Amulek e sia Nefi che Labano, in modo che siano nel posto giusto, esattamente al momento giusto. Parimenti, nella vita di ciascuno di noi si realizzano eventi e collegamenti che fanno avanzare l'opera di Dio sulla terra. Il caro anziano Joseph B. Worthlin raccontò di un'occasione in cui il presidente Monson gli disse: «Esiste una mano che dirige ogni cosa. Spesso le cose non accadono per caso. Un giorno, quando guarderemo indietro alle apparenti coincidenze della nostra vita, ci renderemo conto che non sono state affatto delle coincidenze». Molto spesso le nostre buone opere sono note soltanto a pochi. Tuttavia, esse sono registrate in cielo. Un giorno staremo come testimoni della nostra completa devozione alle opere di rettitudine. Nessuna prova o calamità può frustrare il piano di felicità di Dio. In verità, per disegno divino, la mattina viene il giubilo. Gesù ha insegnato: «Sono venuto nel mondo per fare la volontà del Padre». Cari fratelli, care sorelle, è quello per cui siamo venuti anche noi. Grazie all'esperienza del mio personale viaggio della vita, so che il Signore ci muoverà su quella scacchiera immaginaria per compiere la Sua opera. Ciò che può apparire come una coincidenza casuale è di fatto diretto da un amorevole Padre nei cieli che può contare i capelli di ogni capo. Neppure un sol passero cade in terra senza che nostro Padre lo noti. Il Signore è presente nei piccoli dettagli della nostra vita e quegli avvenimenti e quelle opportunità servono a prepararci per risollevare la nostra famiglia e gli altri mentre contribuiamo all'edificazione del Regno di Dio sulla terra. Ricordate come il Signore disse ad Abramo: conosco la fine fin dal principio, perciò la mia mano sarà su di te. Il Signore mi ha posto in una famiglia con genitori amorevoli. Secondo gli standard del mondo, erano persone comuni. Il mio devoto padre era camionista. La mia meravigliosa madre era casalinga. Il Signore mi ha aiutato a trovare la mia adorabile moglie, Melanie. Ha ispirato un uomo d'affari, che in seguito è diventato un caro amico, a offrirmi un'opportunità di lavoro. Il Signore mi ha chiamato a servire sul campo di missione, sia come giovane missionario che come presidente di missione. Mi ha chiamato nel Quorum dei 70 e adesso mi ha chiamato come apostolo. Guardando indietro, mi rendo conto di non aver orchestrato nessuna di quelle mosse. Il Signore l'ha fatto, proprio come sta orchestrando mosse importanti per voi e per le persone che amate. Che cosa dovreste cercare nella vita? Quali sono i miracoli di Dio che vi ricordano che Egli è vicino e dice: «Sono qui»? Pensate a quelle volte, alcune giornaliere, in cui il Signore ha operato nella vostra vita e poi l'ha fatto di nuovo. Custoditele come momenti in cui il Signore ha mostrato fiducia in voi e nelle vostre scelte. Permettetegli però di rendervi migliori di quanto potreste diventare da soli. Fate tesoro della sua partecipazione. A volte consideriamo i cambiamenti di percorso come passi falsi nel nostro viaggio. Vedeteli più come i primi passi da compiere per svolgere un incarico del Signore. Alcuni mesi fa, nostra nipote si è unita a un gruppo di giovani che avrebbe visitato vari siti storici della Chiesa. L'itinerario finale indicava che sarebbe passata nella zona esatta in cui suo fratello, nostro nipote, stava servendo come missionario. Nostra nipote non aveva intenzione di vedere suo fratello mentre svolgeva la missione. Tuttavia, quando l'autobus è arrivato nella città in cui stava servendo suo fratello, c'erano due missionari che camminavano per strada. Uno dei due missionari era suo fratello. Una sensazione di aspettativa ha riempito l'autobus mentre i giovani chiedevano all'autista di accostare affinché lei potesse salutare suo fratello. In meno di un minuto, dopo lacrime e parole affettuose, suo fratello ha ripreso la sua strada per adempiere i doveri di missionario. In seguito abbiamo scoperto che egli si trovava in quella strada da meno di 5 minuti. Stava andando verso la sua auto dopo un appuntamento. Il Padre Celeste ci può porre in determinate situazioni con uno scopo ben preciso in mente. Lo ha fatto nella mia vita e lo sta facendo nella vostra, proprio come lo ha fatto nella vita dei miei nipoti. Ognuno di noi è prezioso ed è amato dal Signore, il quale si prende cura di noi, ci sussurra e ci protegge in un modo unico per ognuno di noi. Egli è infinitamente più saggio e più potente degli uomini e delle donne mortali. Egli conosce le nostre difficoltà, i nostri trionfi e i desideri giusti del nostro cuore. Più di un anno fa, mentre camminavo nella piazza del Tempio, una delle sorelle missionarie mi ha fermato e mi ha chiesto: «Si ricorda di me? Vengo dalla Florida». Mi ha detto il suo nome, sorella Aida Chilan. Sì, mi ricordavo chiaramente di aver incontrato lei e la sua famiglia. Il presidente del suo palo aveva suggerito che facessimo visita a questa famiglia. Da subito avevamo capito che eravamo lì per la loro figlia, Aida, che non era stata battezzata. Dopo la nostra visita e dopo più di un anno di insegnamento e integrazione, Aida è stata battezzata. Dopo esserci incontrati nella piazza del Tempio, Aida mi ha scritto una lettera, dicendo: «So con tutto il mio cuore che il Padre Celeste conosce ognuno di noi e che continua a metterci l'uno sul cammino dell'altra per un motivo. Grazie di essere stato uno dei miei missionari. Grazie di avermi aiutata e trovata 5 anni fa. Aida mi ha anche mandato la storia della sua conversione, raccontando le divine coincidenze che si sono verificate nella sua vita e che l'hanno portata a battezzarsi e a essere confermata, a svolgere una missione nella piazza del Tempio e al suo recente matrimonio nel Tempio. È stata una mera coincidenza che il presidente Di Palo ci avesse condotti a casa della famiglia Chilam o che in seguito io e lei ci fossimo incontrati nella piazza del Tempio? La testimonianza di Aida è la prova che tutto ciò faceva parte del disegno divino di Dio. Il Signore ama stare con noi. Quando sentite il suo spirito e agite in base ai primi suggerimenti, non è una coincidenza che sentiate la sua presenza, proprio come egli ha promesso: andrò davanti al vostro volto, sarò la vostra destra e la vostra sinistra, e il mio spirito sarà nel vostro cuore, e i miei angeli tutto attorno a voi per sostenervi. A tutti noi capitano esperienze simili nella nostra vita. Possiamo incontrare qualcuno che ci sembra familiare, conoscere meglio una persona o trovare interessi comuni con uno sconosciuto. Quando ciò accade, forse il Signore ci sta ricordando che siamo tutti fratelli e sorelle. Siamo davvero impegnati nella stessa causa, in quella che Joseph Smith definì la causa di Cristo. Ora, dove collochiamo il nostro arbitrio in un disegno divino? Possiamo scegliere di seguire o no il nostro Salvatore e i suoi dirigenti scelti. Lo schema è chiaro nel Libro di Mormon. Quando i Nefiti si erano allontanati dal Signore, Mormon disse con rammarico e videro che lo Spirito del Signore non li proteggeva più. Sì, si era ritirato da loro, perché lo Spirito del Signore non dimora in templi impuri. Il Signore cessò dunque di proteggerli col suo potere miracoloso e incomparabile, poiché erano caduti in uno stato di incredulità e di terribile malvagità. Non tutto ciò che il Signore ci chiede deriva da quanto siamo forti, da quanto siamo fedeli, o da ciò che sappiamo. Pensate a Saulo, che il Signore fermò sulla via di Damasco. Egli stava seguendo la direzione sbagliata nella sua vita e non aveva nulla a che fare con il nord o il sud. Il cammino di Saulo fu divinamente corretto. Noto in seguito come Paolo, il suo ministero apostolico fu una dimostrazione di ciò che il Signore sapeva che egli era capace di fare e di diventare, non di ciò che si era prefissato di fare quando era Saulo. Alla stessa maniera, il Signore sa ciò che ognuno di noi è capace di fare e di diventare. Che cosa insegnò l'Apostolo Paolo? Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Quando siamo giusti, ben disposti e capaci, quando ci impegniamo per essere degni e qualificati, progrediamo a livelli che non avremmo mai immaginato e diventiamo parte del disegno divino del Padre Celeste. Ciascuno di noi ha in sé la divinità. Spero che vedere Dio che opera tramite noi e con noi ci incoraggi e ci faccia essere grati di tale guida. Quando ha detto: questa è la mia opera e la mia gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo, il nostro Padre nei cieli si riferiva a tutti i suoi figli, a voi in particolare. La mano del Signore vi sta guidando. Per disegno divino, Egli è nei piccoli dettagli della vostra vita, come pure nelle pietre miliari più importanti. Come leggiamo in Proverbi: confidati nell'Eterno con tutto il cuore, ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Attesto che Egli vi benedirà, vi sosterrà e vi porterà pace. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Ho avuto la grande benedizione di servire tra i santi del Pacifico per la maggior parte della mia vita di adulto. La fede, l'amore e gli incredibili sacrifici di questi santi e devoti sono per me fonte di ispirazione, di gratitudine e di gioia. Le loro storie sono simili alle vostre. Mi sono convinto che questi santi abbiano molto in comune con la vedova che il Salvatore osservò mentre, postosi a sedere, stava guardando come la gente gettava denaro nella cassa e molti ricchi ne gettavano assai. E venuta la povera vedova vi gettò due spiccioli. E Gesù, chiamate sei suoi discepoli, disse loro: in verità, io vi dico che questa povera vedova ha gettato nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti hanno gettato del loro superfluo, ma costei del suo necessario. Vi ha gettato tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Benché quei due spiccioli costituissero un contributo assai modesto, il Salvatore considerò il dono della vedova di supremo valore, poiché ella aveva dato tutto ciò che possedeva. In quel momento, il Salvatore conobbe l'intimo carattere della vedova, in quanto l'offerta della donna gli aveva mostrato il cuore di lei. La qualità e la profondità del suo amore e della sua fede erano tali che ella donò con la consapevolezza che tutto ciò che le era necessario le sarebbe stato dato. Ho visto lo stesso cuore nei santi del Pacifico. Di recente, in un piccolo villaggio di una di queste isole, un uomo di una certa età e la moglie hanno accettato l'invito dei missionari a domandare al Signore con sincerità se ciò che veniva loro insegnato era vero. Nel fare questo, i due coniugi hanno anche valutato le conseguenze degli impegni che avrebbero dovuto assumersi se la risposta li avesse portati ad accettare il Vangelo restaurato. Hanno digiunato e pregato per sapere se la Chiesa era vera e il Libro di Mormon veritiero. La risposta alle loro preghiere è giunta sotto forma di una dolce ma risonante conferma: sì, è tutto vero. Avendo ricevuto questa testimonianza, hanno deciso di battezzarsi. Questa scelta non è stata priva di costi personali. La loro decisione di battezzarsi ha comportato un prezzo molto alto. Hanno perso il lavoro, hanno sacrificato la loro posizione sociale, hanno visto dissolversi amicizie importanti e sono stati privati del sostegno, dell'amore e del rispetto dei loro familiari. Si ritrovano ora a camminare ogni domenica verso la chiesa scambiandosi sguardi imbarazzati con gli amici e i vicini che incrociano per strada. In queste circostanze difficili è stato chiesto a questo bravo fratello come si sentisse riguardo al fatto di essersi unito alla chiesa. La sua risposta semplice e risoluta è stata: la chiesa non è forse vera? La scelta da fare era chiara. Questi due nuovi santi convertiti hanno realmente il cuore della vedova. Come la vedova, hanno gettato tutto ciò che potevano offrire, donando consapevolmente del loro necessario. Come risultato del loro cuore credente e della loro fede perseverante attraverso tutte queste difficoltà, i loro fardelli sono stati alleggeriti. Sono stati aiutati e circondati dal sostegno di membri della Chiesa servizievoli e si sono rafforzati personalmente servendo nelle chiamate della Chiesa. Dopo aver dato il loro tutto, il giorno più importante è arrivato quando sono stati suggellati nel Tempio come famiglia eterna. Come i convertiti sotto la guida di Alma, il Signore li ha fortificati, cosicché possano portare agevolmente i loro fardelli, ed essi si sono sottoposti allegramente e con pazienza a tutta la volontà del Signore. Questo è il cuore della vedova, esemplificato da questa coppia meravigliosa. Permettete che vi parli di un'altra esperienza in cui si è palesato il cuore della vedova. Nelle Samoa lavoriamo con i consigli dei vari villaggi per far ottenere ai nostri missionari il permesso di predicare il Vangelo. Alcuni anni fa ebbi una conversazione con il capo di un villaggio nel quale per moltissimi anni ai nostri missionari era stato proibito di predicare. La nostra conversazione ebbe luogo non molto tempo dopo che il capo supremo aveva aperto il villaggio alla chiesa, consentendo ai nostri missionari di insegnare il Vangelo e le sue dottrine a coloro che erano interessati. A seguito di un miracoloso capovolgimento della situazione dopo tanti anni, ero curioso di sapere che cosa avesse indotto il capo supremo a compiere quel passo. Lo chiesi al capo con cui stavo conversando ed egli mi rispose: un uomo può vivere nell'oscurità per un po', ma poi arriva il momento in cui è là a entrare nella luce. Il capo supremo, aprendo il villaggio, dimostrò di avere lo stesso cuore della vedova, un cuore che si addolcisce dinanzi alla luce e al calore della verità. Questo dirigente era disposto ad andare contro una tradizione di anni, a fronteggiare una grande opposizione e non desistere, così che anche altri potessero essere benedetti. Era un dirigente il cui cuore era rivolto al benessere e alla felicità della sua gente, piuttosto che a considerazioni legate alla tradizione, alla cultura e al potere personale. Mise da parte quel genere di preoccupazioni in favore di ciò che il presidente Thomas S. Monson ci ha insegnato. Se seguiremo l'esempio del Salvatore, avremo l'opportunità di essere una luce nella vita degli altri. Infine, lasciate che vi racconti un'altra esperienza che ho vissuto tra i santi del Pacifico e che tuttora ha una profonda valenza spirituale per me. Alcuni anni fa, ero un giovane consigliere nel vescovato di un nuovo rione delle Samoa americane. Avevamo una congregazione di 99 membri, composta da coltivatori e allevatori di sussistenza, da operai dell'industria conserviera, da impiegati pubblici e dalle loro rispettive famiglie. Quando nel 77 la prima presidenza annunciò che sarebbe stato costruito un tempio nelle Samoa, tutti manifestammo gioia e gratitudine. A quel tempo, per recarsi al tempio dalle Samoa americane bisognava arrivare fino alle Hawaii o fino a Nuova Zelanda. Si trattava di un viaggio costoso che molti fedeli membri della Chiesa non potevano permettersi. In quel periodo i membri venivano incoraggiati a fare delle donazioni al fondo destinato alla costruzione dei templi. In quest'ottica, il nostro vescovato chiese ai membri del rione di valutare, con l'aiuto della preghiera, che cosa avrebbero potuto donare. Fu stabilito un giorno in cui le famiglie avrebbero devoluto le loro offerte. Quando in seguito nel riserbo del nostro ufficio queste donazioni furono aperte, come vescovato ci sentimmo umilmente toccati dalla fede e dalla generosità dei nostri meravigliosi membri. Conoscendo le singole famiglie e le loro condizioni, provai un profondo e prolungato senso di riverenza, rispetto e umiltà. Sotto ogni aspetto, questi erano i moderni spiccioli della vedova, presi generosamente dal proprio necessario e donati con gioia per la promessa costruzione di un sacro tempio del Signore nelle Samoa. Queste famiglie avevano consacrato tutto ciò che potevano al Signore, avendo fede che non sarebbero state lasciate nel bisogno. Il loro dono dimostrò che avevano lo stesso cuore della vedova. Quanti donarono, lo fecero volentieri e gioiosamente, perché il cuore della vedova, che era in loro, poteva vedere con gli occhi della fede le supreme benedizioni che erano in serbo per le loro famiglie e per tutta la popolazione delle Samoa e delle Samoa americane per generazioni a venire. So che le loro offerte consacrate, il loro obolo della vedova, sono state riconosciute e accettate dal Signore. Il cuore della vedova che offrì in dono i suoi due spiccioli è un cuore che donerà tutto il possibile, facendo sacrifici, sopportando le avversità, la persecuzione e il rifiuto, e portando fardelli di molti tipi. Il cuore della vedova è un cuore sensibile che percepisce e riconosce la luce della verità e che darà qualunque cosa per abbracciare quella verità. Esso aiuta anche gli altri a vedere quella stessa luce e raggiungere lo stesso grado di felicità e di gioia eterne. Infine, il cuore della vedova si distingue per la disponibilità a dare tutto per l'edificazione del regno di Dio sulla terra. Come santi di tutto il mondo, dovremmo impegnarci a fare ciò che è necessario per acquisire lo stesso cuore della vedova, rallegrandoci sinceramente per le benedizioni che colmeranno i nostri conseguenti bisogni. La mia speranza e la mia supplica è che ognuno di noi possa avere quel cuore che gli permetterà di portare i propri fardelli, di fare i sacrifici necessari e di essere disposto a donare e ad agire. Vi prometto che il Signore non vi lascerà nel bisogno. Il cuore della vedova è colmo di gratitudine perché il Salvatore fu uomo di dolore, familiare col patire, consentendo così a noi di non dover bere la coppa amara. A dispetto delle nostre debolezze e delle nostre mancanze, e a motivo di esse, Egli continua a tenderci le sue mani, trafitte per amor nostro. Se saremo disposti a entrare nella sua luce del suo Vangelo, ad accettarlo e a promettergli di soddisfare le nostre necessità, Egli ci risolleverà. Vi porto la mia testimonianza del grande amore che possiamo condividere come discepoli e seguaci del Signore Gesù Cristo. Nutro un grande affetto per il presidente Thomas S. Monson e io lo sostengo come profeta di Dio sulla terra. Il libro di Mormone è un'ulteriore testimonianza di Gesù Cristo al mondo e invito tutti a leggerlo e a scoprire il messaggio che ha per voi. Tutti coloro che accettano l'invito del Signore a venire a Lui troveranno pace, amore e luce. Gesù Cristo è il nostro grande esempio e il nostro Redentore. È solo tramite Gesù Cristo e il miracolo della sua espiazione infinita che noi possiamo ottenere la vita eterna. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Siamo grati a tutti coloro che ci hanno parlato questo pomeriggio e per la splendida musica che è stata offerta, che i giovani ci hanno offerto. Ricordiamo ai fratelli che la sessione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18, orario di Salt Lake. La trasmissione del coro del tabernacolo avrà luogo domani mattina dalle 9.30 alle 10, orario di Salt Lake. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina della conferenza. L'oratore finale di questa sessione sarà il presidente Russell M. Nelson, presidente del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo il suo discorso, il coro chiuderà questa riunione cantando «È Cristo il nostro Re». La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Allen F. Packer, dei 70.
Nel 1986 sono stato invitato a fare un discorso speciale a una conferenza in un'università ad Accra, in Ghana. Io ho incontrato un certo numero di rappresentanti di governo, tra cui un re tribale africano. Mentre parlavamo prima del mio intervento, il re si rivolgeva a me soltanto tramite il suo interprete, che poi traduceva per me. Io rispondevo all'interprete e l'interprete traduceva le mie risposte al re. Dopo il mio intervento, il re è venuto direttamente da me, ma questa volta senza l'interprete. Con mia sorpresa, parlavo un inglese perfetto. L'inglese britannico, dovrei aggiungere. Il re sembrava confuso. «Ma lei chi è realmente?» mi ha chiesto. Ho risposto: «Sono un apostolo ordinato di Gesù Cristo». Il re ha chiesto: «Cos'altro puoi insegnarmi di Gesù Cristo?» Ho risposto con una domanda: «Posso chiederle cosa sa già di lui?» La sua risposta ha rivelato che il re era uno studente serio della Bibbia e che amava il Signore. Allora ho chiesto se sapesse del ministero di Gesù Cristo presso il popolo delle antiche Americhe. Come mi aspettavo, ha detto di no. Gli ho spiegato che dopo essere stato crocifisso ed essere risorto, il Salvatore venne presso il popolo delle antiche Americhe e insegnò il suo Vangelo. Organizzò la sua chiesa e chiese ai suoi discepoli di tenere un resoconto del suo ministero tra loro. Quel resoconto, ho proseguito, è quello che conosciamo come Libro di Mormon. È un altro testamento di Gesù Cristo. È un libro di scritture compagno della Bibbia. A quel punto il re si è mostrato molto interessato. Rivolgendomi al presidente di missione che mi aveva accompagnato, ho chiesto se avesse con sé una copia del Libro di Mormon. Ne ha preso uno dalla sua borsa. L'ho aperto al capitolo 11 di Terzo Nefi e insieme al re ho letto il sermone del Salvatore ai Nefiti. Poi ho regalato quel Libro di Mormon al re. La sua reazione è ancora nella mia mente e nel mio cuore. Ha detto: «Lei avrebbe potuto darmi diamanti o rubini, ma per me nulla è più prezioso di questa ulteriore conoscenza sul Signore Gesù Cristo». Dopo aver sentito il potere delle parole del Salvatore in Terzo Nefi, il re ha proclamato: «Se dovessi convertirmi e unirmi alla Chiesa, porterò tutta la mia tribù con me». «Oh, re», ho risposto, «non funziona così. La conversione è una questione personale. Il Salvatore ministrò Nefiti ad uno. Ciascuno deve ricevere individualmente una conferma e una testimonianza del Vangelo di Gesù Cristo». Fratelli e sorelle, Quanto è prezioso il libro di Mormon per voi? Se vi fossero offerti diamanti e rubini, oppure il libro di Mormon, cosa scegliereste? Onestamente, quale di queste cose è di maggior valore per voi? Nel corso della sessione della domenica mattina della conferenza generale di aprile 2017, il presidente Thomas S. Monson ha implorato ciascuno di noi di studiare ogni giorno il libro di Mormon con l'aiuto della preghiera e di meditarne gli insegnamenti. Molti hanno dato seguito a questa supplica del nostro amato profeta. Lasciate che dica che né io né Riley, che ha 8 anni, sapevamo che qualcuno ci stesse facendo una foto. Notate che Riley sta leggendo il libro di Mormon con l'aiuto del segnalibro «Sono un figlio di Dio». Qualcosa di possente accade quando un figlio di Dio cerca di sapere qualcosa in più di lui e del suo figlio diletto. Da nessuna parte queste verità sono insegnate con più chiarezza e potere di quanto lo sono nel libro di Mormon. Dal momento in cui il presidente Monson ci ha fatto questo invito 6 mesi fa, ho provato a seguire il suo consiglio. Tra le altre cose, ho fatto un elenco di ciò che il libro di Mormon è, di ciò che afferma, di ciò che confuta, di ciò che adempie, di ciò che chiarisce e di ciò che rivela. Guardare il libro di Mormon attraverso queste lenti è stato un esercizio istruttivo e ispiratore. Lo raccomando a tutti. Durante questi 6 mesi ho anche invitato vari gruppi, compresi i miei fratelli del Quorum dei 12, missionari in Cile e presidenti di missione in Argentina, nonché le loro mogli, a considerare 3 domande collegate che vi invito caldamente a prendere in esame oggi. Primo, come sarebbe la vostra vita senza il libro di Mormon? Secondo, che cosa non sapreste? E terzo, che cosa non avreste? Questi gruppi hanno fornito risposte entusiastiche, provenienti direttamente dal cuore. Ecco alcuni dei loro commenti. Senza il libro di Mormon sarei confuso in merito agli insegnamenti e alle opinioni contrastanti su così tante cose. Sarei di nuovo nella stessa condizione in cui mi trovavo prima di conoscere la Chiesa, quando ero alla ricerca di conoscenza, fede e speranza. Un altro ha detto: non saprei niente del ruolo che lo Spirito Santo può avere nella mia vita. Un altro ancora: non capirei chiaramente il mio scopo qui sulla terra. Un altro ha detto: non saprei che dopo questa vita c'è il progresso eterno. Grazie al libro di Mormon so che c'è davvero vita dopo la morte. Questo è lo scopo principale per cui stiamo lavorando. Quest'ultimo commento mi ha riportato a decenni fa, mentre facevo il mio tirocinio come chirurgo. Una delle responsabilità più tristi di un chirurgo è informare i familiari quando un loro caro muore. In uno degli ospedali dove ho lavorato c'era una stanza speciale, provvista di muri imbottiti, che veniva usata per dare questo tipo di notizie ai familiari. Lì alcuni manifestavano il loro dolore battendo la testa contro quei muri imbottiti. Quanto avrei voluto insegnare a quelle persone che la morte, sebbene difficile per i cari che restano, è una parte necessaria della nostra esistenza immortale. La morte ci permette di progredire andando nel mondo successivo. Un altro ha risposto così alla mia domanda: la mia vita non ha avuto realmente un senso fino al giorno in cui ho letto il libro di Mormon. Sebbene avessi pregato e fossi andato nella mia chiesa tutta la vita, il libro di Mormon mi ha aiutato a comunicare davvero con il Padre Celeste per la prima volta. Un altro ha detto: senza il libro di Mormon non avrei capito che il Salvatore non solo ha sofferto per i miei peccati, ma che può anche guarire i miei dolori e le mie sofferenze. e un altro, non saprei che ci sono profeti a guidarci. Immergerci regolarmente nelle verità del Libro di Mormon può essere un'esperienza che cambia la vita. Una delle nostre nipoti missionarie, la sorella Olivia Nelson, ha promesso a un simpatizzante che se avesse letto il Libro di Mormon ogni giorno, i voti dei suoi esami all'università sarebbero migliorati. Lui lo ha fatto e i voti sono migliorati. Cari fratelli e care sorelle, attesto che il Libro di Mormon è davvero la parola di Dio. Contiene le risposte alle domande più importanti della vita. Insegna la dottrina di Cristo. Amplia e chiarisce molte delle verità chiare e preziose che erano andate perdute nei secoli e a causa delle numerose traduzioni della Bibbia. Il Libro di Mormon fornisce la comprensione più piena e autorevole dell'espiazione di Gesù Cristo che si possa trovare. Insegna cosa significa veramente nascere di nuovo. Dal Libro di Mormon apprendiamo del raduno della dispersa Israele. Comprendiamo perché siamo qui sulla terra. Queste e altre verità sono insegnate nel Libro di Mormon con più potere e capacità di persuasione di quanto accada in qualsiasi altro libro. Il Libro di Mormon contiene la piena potenza del Vangelo di Gesù Cristo. Punto. Il Libro di Mormon illumina gli insegnamenti del Maestro ed espone anche le tattiche dell'avversario. Il Libro di Mormon insegna dottrina vera che spazza via tradizioni religiose errate, come la pratica sbagliata della celebrazione del battesimo dei neonati. Il Libro di Mormon dà scopo alla vita, invitandoci caldamente a considerare il potenziale della vita eterna e della felicità senza fine. Il Libro di Mormon frantuma le false credenze secondo cui la felicità si può trovare nel peccato e che essere buono è tutto ciò che viene richiesto all'individuo per tornare alla presenza di Dio. Abolisce per sempre l'idea sbagliata che la rivelazione è terminata con la Bibbia e che oggi i cieli sono chiusi. Quando penso al Libro di Mormon, penso alla parola potere. Le verità del Libro di Mormon hanno il potere di guarire, di confortare, di ristabilire, di soccorrere, di rafforzare, di consolare e di incoraggiare la nostra anima. Miei cari fratelli e mie care sorelle, vi prometto che se studierete il Libro di Mormon con spirito di preghiera ogni giorno, farete scelte migliori ogni giorno. Prometto che se mediterete su ciò che studiate, le cataratte del cielo si apriranno e riceverete le risposte alle vostre domande e guida per la vostra vita. Vi prometto che se vi immergete quotidianamente nel Libro di Mormon, potrete essere vaccinati contro i mali di oggi, compresa addirittura la piaga tenace della pornografia e altre dipendenze che intorpidiscono la mente. Ogni volta che sento qualcuno, compreso me stesso, dire «So che il Libro di Mormon è vero», mi viene voglia di esclamare «È una bella cosa, ma non è abbastanza». Dobbiamo sentire nel più profondo del nostro cuore che il Libro di Mormon è inequivocabilmente la parola di Dio. Dobbiamo sentirlo così profondamente da non voler più vivere neanche un solo giorno senza di esso. Voglio parafrasare il presidente Brigham Young e dire: vorrei avere una potente voce di tuono per risvegliare le persone alla verità e al potere del Libro di Mormon. Dobbiamo essere come questo giovane missionario in Europa, il quale sentiva così profondamente la veridicità del Libro di Mormon che si è letteralmente messo a correre con una copia di questo sacro resoconto in mano verso l'uomo che lui e il collega avevano appena trovato in un parco. Attesto che Joseph Smith era ed è il profeta di questa ultima dispensazione. Fu lui che, grazie al dono e al potere di Dio, tradusse questo sacro libro. Questo è il libro che aiuterà a preparare il mondo per la seconda venuta del Signore. Attesto che Gesù Cristo è il figlio letterale e vivente del nostro Dio vivente. Egli è il nostro Salvatore, il nostro Redentore, il nostro esempio e il nostro Avvocato presso il Padre. Egli era il promesso Messia, il Messia terreno, e sarà il Messia nel millennio. Attesto con tutta la mia anima che, nel modo più miracoloso e peculiare, il Libro di Mormon ci istruisce su Gesù Cristo e sul suo Vangelo. So che il presidente Thomas S. Monson è il profeta di Dio sulla terra oggi. Gli voglio bene e lo sostengo con tutto il mio cuore. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Padre, è stato bello trovarci qui. Ringraziamo per ciò che abbiamo sentito, per gli sforzi nella preparazione dei messaggi che sono stati dati oggi. Preghiamo di poter comprendere e mettere in pratica queste cose. Preghiamo per il nostro presidente, il profeta Monson, affinché possa essere benedetto e rafforzato e possa continuare a guidarci. Preghiamo per l'anziano Hales e per molti altri che hanno bisogno di una benedizione speciale in questo momento. Fa sì che possano essere guidati mentre continuano a servirti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 187ª conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è stata offerta da un coro di giovani provenienti dai pali delle zone di Midvale e Sandy nello Utah. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.